www.redigio.it e la storia continua. Una passeggiata per Milano in zona Porta Romana, Renato e Bruno. Bruno Pellegrino racconta. Le porte di Porta Romana sono tre: quella dell'epoca romana, quella dell'epoca comunale e quella fatta costruire dagli spagnoli nel 1598, che al giorno d'oggi è l'unica porta autentica dei bastioni spagnoli. Tutte le altre sono state rifatte in epoca neoclassica. Questo arco è stato eretto per festeggiare le nozze di Margherita d'Austria con Filippo III di Spagna. Sui pilastri dell'arco sono scolpite due conchiglie con dentro una perla per onorarla, perché in latino perla si dice Margarita. Le porte hanno due facce, una verso la città e una verso la campagna, che è sempre la più bella per lo straniero che arriva a Milano e deve avere subito una bella visione. Renato: ma tu mi hai detto che la porta comunale si trova nell'angolo con Santa Sofia, invece io ho sempre pensato che fosse dove adesso c'è il Teatro Carcano, e a destra all'inizio di corso di Porta Vigentina. No, lì c'era l'arco trionfale, un arco quadrifronte che segnava il termine della via porticata romana. Un sontuoso ingresso sistemato in modo che chi entra in Milano vedesse subito questa via fatta di portici da una parte e dall'altra, che cominciava nell'attuale Piazza Missoli e terminava alla Crocetta. L'allargamento del corso di Porta Romana, che abbiamo all'altezza del Carcano, chiamato Crocetta, è rimasto a ricordare l'arco trionfale, perché la via ha dovuto aggirare le fondamenta e quindi è più larga in quel punto. Nello slargo chiamato appunto Crocetta, dove c'è la statua di San Calimero voluta da San Carlo, si diparte a Y. Sulla destra, corso di Porta Vigentina, mentre il corso prosegue fino all'arco spagnolo. Renato: ma Porta Vigentina fa parte anche lei di Porta Romana? Porta Vigentina è chiamata così, ma non è mai stata una porta, è un portello, come la Ludovica. Renato: i portelli, a differenza delle sei porte della città, mi risulta che venivano chiusi alle 10 alla sera. Vero. All'inizio di corso Porta Vigentina, poco più avanti sulla destra, c'è la chiesa di Santa Maria del Paradiso e di fronte c'è la chiesa di San Bernardo al Calchi Taigi. Il Calchi Taigi era un collegio che crollò da solo nel 1791. Renato: dall'altra parte della Crocetta, nelle vicinanze di via Commenda, c'era l'ospedale che portava il nome della regina Elena di Montenegro, moglie del nostro re Vittorio, Emanuele III, dove sono nati molti milanesi. Beh, pochi se lo ricordano perché ha cambiato nome e era in via Manfredo Fanti. Ora non si chiama più regina Elena, adesso è una palazzina che dipende dal policlinico. Renato: per me e per i milanesi di ogni rione che sono nati lì resterà sempre il regina Elena di Porta Romana. Io che sono di Porta Ticinese e mia moglie che abitava in Piazza Grandi a Porta Vittoria, beh, siamo nati lì. Ma hai altri aneddoti o curiosità come quella che mi hai raccontato della palla di cannone murata a Palazzo Acerbi? A Porta Romana c'è il palazzo più bello di Milano, la Ca' Granda. L'edificio è del 1450 e fu fatto edificare da Francesco Sforza e dalla moglie, e la parte centrale del 600. Renato: Le rifiniture in cotto della Cagranda furono eseguite dalla fornace Curti, che tuttora esiste. Me lo ha raccontato l'ultimo erede dei Curti in un'intervista filmata rilasciatemi nella sua attuale sede di via Tobagi alla Barona. A fianco del portone d'ingresso della Cagranda, in due nucchie, in nicchie, ci sono le statue di Sant'Ambrogio a sinistra e di San Carlo Borromeo a destra. A Sant'Ambrogio ha il pugno alzato, dove serrava lo staffile con cui frustava gli eretici. Scomparso lo staffile, è rimasto solo il pugno. Renato. Nel 1968 circolava la battuta che un pugno alzato di Sant'Ambrogio fosse un gesto anticipatore del movimento studentesco che lì aveva sede. Nella famosa via Chiaravalle, che con via Pantano finiva in largo Richini, c'era uno dei postriboli più rinomati di Milano. Renato. Quelli della nostra, no, quelli della nostra età se lo ricordano bene. Il casino di via Chiaravalle esisteva già quando c'era il famoso quartiere del Bottonuto, o è venuto dopo. Il Bottonuto è ancora più antico. Renato, tu che conosci tutte le vie di Milano, la via Larga durante il ventennio fascista come si chiamava? Pochi sanno che durante il periodo fascista via Larga venne chiamata via Adua, tornando poi al proprio nome originale alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1936, con l'annessione dell'Etiopia alle colonie italiane di oltremare, il governo fascista inneggiò la conquista di Adua e dopo la disastrosa sconfitta subita il 1 marzo 1896 dal governo liberale di allora. Tanto è vero che in via Larga c'è ancora una cartoleria che si chiama Adua. Renato, so che Corso Lodi, sotto il fascismo, si chiamava Corso 28 ottobre. Questo era in ricordo della marcia su Roma, mentre Piazza Mercanti si chiamava Piazza Giovinezza. Renato, Piazza Giovinezza è giusto metterla nel libro perché, come mi hai detto, da un suo spicchio inizia Porta Romana. La Romana, per darti un'idea, era la Perdura corrispondente al Carminati. Il Carminati è il palazzo situato di fronte alla facciata del Duomo di Milano. Prese il nome del proprietario dell'omonimo e famoso ristorante ubicato in Piazza Duomo al 17. Il palazzo fu edificato nel 1867 ed era noto per le insegne pubblicitarie che ne coprivano la facciata, diventate attrazione turistica sin dagli anni 20 del secolo scorso. E nel 1999, per volontà della giunta comunale, le insegne vennero tolte. Addio, indimenticabile omino, famoso in tutto il mondo, che quasi con un inchino ammiccando vi mostrava la punta brillante della tua calzatura, pubblicizzando una famosa ditta di lucido di scarpe. www.redigio.it e la storia continua.